Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
Buon pomeriggio, dunque 17, 8 minuti 51 secondi, una nuova puntata di Focus Economia in studio. Lo avete sentito oggi Vincenzo Miglietta, domani ritroverete come sempre Sebastiano Barisoni. E come sempre due i nostri punti di riferimento per la preparazione di questo programma: da una parte l'andamento dei mercati finanziari, dall'altra la cronaca legata alle scelte di politica economica, dunque cronaca legata anche ai fatti macroeconomici. Partiamo sicuramente da uno sguardo veloce ai mercati finanziari, questo a poco meno di mezz'ora dalla chiusura. Partiamo quindi da Milano. Il FTSE MIB in questo momento è più 0,64% sugli scudi, si usa a dire così in questi casi, i bancari, in evidenza MPS, Popolare Sondrio e poi anche Leonardo ed Unicredit, Mahle, Prysmian, Moncler, ST, Microelectronics e Tenaris. Per quanto riguarda i bancari sono tendenzialmente tutti in terreno positivo, anche con guadagni decisi, MPS più 51,81 più 5,81%, Popolare Sondrio più 3,09%, Unicredit 2,40%, questo a seguito dei giudizi positivi di Morgan Stanley. Lo spread che accompagna la nostra economia in questo momento è vicino ai record degli ultimi mesi, spread con il Bund tedesco 107 punti con un rendimento decennale al 3,53%. Sin qui la borsa di Milano. Per quanto riguarda invece le altre piazze europee, abbiamo Francoforte che è sulla parità, dunque il mercato di riferimento della Germania ha oggi un andamento ancora di attesa, probabilmente per le decisioni sul futuro del governo, sull'alleanza uscita dalle elezioni di domenica. Mahle in questo momento Parigi meno 0,32%, Londra invece più 0,22%. Da guardare subito insieme anche Wall Street, perché come ho visto almeno fino a pochi minuti fa prima dell'inizio della trasmissione, penalizzati in particolar modo i listini tecnologici con il Nasdaq a meno 1,70%, ma Mahle in questo momento anche il Dow Jones. Per quanto riguarda il Nasdaq, a pesare almeno secondo le interpretazioni degli operatori di mercato vi sono i nuovi no, i timori di nuovi no da parte di Trump per l'esportazione di tecnologia americana, e quindi tutto questo, qualora si verificasse, avrebbe delle ricadute negative su tutti i player internazionali, a partire dai produttori di microchip che comprano comunque componentistica americana, parliamo di produttori asiatici. Dunque questo un primo sguardo veloce ai mercati finanziari, che come dicevo in apertura di programma è una delle due colonne della nostra trasmissione. L'altra sono i fatti di cronaca legati alle scelte di macroeconomia, alle scelte di politica economica. Da mesi, prima che Trump fosse eletto, vi era già la paura dei dazi, a maggior ragione ora, 5 settimane dalla sua investitura. Già Trump ha messo in campo alcuni dazi, l'Europa sta aspettando quelli che potrebbero essere i più penalizzanti per l'economia dei singoli paesi, a partire dall'Italia, lo abbiamo visto anche in altre puntate di Focus Economia. Per quanto riguarda il nostro paese, probabilmente i mercati più penalizzati potrebbero essere quello dell'agroalimentare, ma anche della manifattura e della meccanica di precisione. Ma oggi ci concentriamo su quattro punti di politica economica, di macroeconomia, che ci hanno particolarmente colpito, e sono: allora, partiamo dall'accordo tra Italia ed Emirati firmato ieri dalla Presidente del Consiglio Meloni con lo sceicco Bin Zayed. Parliamo di 40 miliardi di investimenti degli Emirati Arabi Uniti nei prossimi anni nel nostro paese, ma sono già stati siglati 40 accordi che praticamente vanno a coprire tutte le eccellenze del nostro paese. Poi un altro punto di approfondimento che oggi ci sembrava giusto prendere in considerazione sono le ricadute economiche dei 3 anni di guerra in Ucraina sul fronte agricolo. Cercheremo di dare un po' di numeri, vedere come il conflitto ha penalizzato sicuramente gli agricoltori ucraini, ma anche gli agricoltori italiani, che hanno visto crescere di ben il 21% i loro costi a partire dall'energia, ma anche per esempio dall'importazione dei concimi che provengono dall'Ucraina e che sono elemento molto importante per esempio per tutta la preparazione dei terreni per quanto riguarda tutto ciò che è quella componente comunque necessaria chimica alla realizzazione delle produzioni agricole. E poi il tema del mondo del lavoro. Abbiamo visto come negli ultimi mesi l'occupazione del nostro paese fornisca dei dati positivi in generale, ma rimangono le differenze di genere. Cercheremo di capire il perché vi siano ancora queste differenze. Poi i dati sulle immatricolazioni delle auto in Europa. Il gennaio di quest'anno è partito sicuramente male per questo settore, già molto penalizzato dalle ultime decisioni a livello comunitario, quindi giù le immatricolazioni, ma stranamente sono cresciute, ma anche di tanto, le immatricolazioni delle auto elettriche. Cercheremo di capire cosa ci possa essere dietro a questo particolare andamento. Quindi questi i nostri temi di approfondimento di oggi di Focus Economia. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS, WhatsApp e poi tutte le dirette sui nostri canali social. E direi che siamo pronti per iniziare. Ho detto dunque del 349-238-66 il numero per i vostri messaggi, sempre molto utili anche per dare una correzione al nostro cammino durante Focus Economia. Ringrazio in regia Anna Riva a Milano, Alessandro Chiappini qui a Roma e poi in redazione Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Oro e petrolio, partiamo come sempre da queste materie prime, il cui andamento è sempre negativo. Per quanto riguarda l'oro, siamo a 2.933,5 dollari l'uncia con un meno 0,57%. L'oro nero, il petrolio dunque, il WTI a 69,53 dollari al barile, meno 1,58%, il Brent meno 1,5% a 73,62 dollari il barile. Ora il gas si ferma a 44,3 euro al megawattora, segnando un meno 5,8%. Lo teniamo in considerazione il gas perché attorno al suo incremento delle ultime settimane gira tutto il discorso del caro bollette che sta interessando famiglie ed imprese. Tra l'altro ricorderete che oggi vi sarebbe dovuto essere il Consiglio dei Ministri convocato dal governo proprio per approvare un decreto per cercare di calmierare alcune fasce della popolazione che hanno visto incrementi molto importanti, tanti incompatibili con il proprio reddito, ma almeno in base alle ricostruzioni sembra che le somme messe da parte, trovate dai tecnici del Ministero dell'Economia, circa 3 miliardi, non siano sufficienti a giudizio della Premier Meloni per dare un forte segnale di vicinanza a famiglie e imprese su questo settore così importante. E dunque, stando sempre ad indiscrezioni, la Presidente del Consiglio avrebbe detto: i soldi trovati al momento non sono sufficienti, servono comunque misure più efficaci. Vi potete immaginare la reazione delle opposizioni. Andiamo allora ad ascoltare la segretaria del PD, Elly Schlein.
Oggi abbiamo presentato come Partito Democratico le nostre proposte sul caro energia, perché il governo da 2 anni fa finta di nulla sul fatto che in Italia abbiamo le bollette più care d'Europa. I lavoratori e le lavoratrici le pagano 3 volte quei costi dell'energia. Una prima volta quando arriva una bolletta che è triplicata. Una seconda volta quando vanno a fare la spesa e si trovano gli effetti dell'inflazione, che sono anche quelli dovuti in parte al costo dell'energia. E la terza volta quando si sentono dire dalla loro azienda che devono essere messi in cassa integrazione perché stanno troppo in difficoltà con le bollette. Allora, davanti a tutto questo, noi proponiamo con forza di disaccoppiare il prezzo dell'energia da quello del gas, come hanno fatto in altri paesi europei, e di riuscire a fare una modifica sull'acquirente unico pubblico, di modo che funga da un grande gruppo d'acquisto che, lavorando e negoziando su grandi volumi di energia, riesca, su quei contratti, a ottenere dei prezzi delle bollette più bassi per le famiglie italiane.
E così dunque la segretaria del PD, Elly Schlein. Io non sono un grande esperto di come si formi alla fine tutto il prezzo che ciascuno di noi paga in bolletta, ma credo che disaccoppiare il gas dalla formazione del prezzo dell'energia, visto che il gas è una delle componenti maggiori di produzione dell'energia elettrica, probabilmente non sia forse la strada maestra da seguire, ma ripeto, non sono un grande esperto sotto questa aspetto. Veniamo agli Stati Uniti, perché si è sempre detto gli annunci di Trump servono a Trump stesso per farsi forza, per arrivare non tanto a politiche commerciali a lui più favorevoli, ma nell'ambito di un grande disegno di geopolitica. Immaginiamo il braccio di ferro con la Cina, il riavvicinamento con la Russia. Fatto sta che secondo molti esperti il solo annuncio dei dazi da parte di Trump preoccupa sì per esempio i paesi europei, ma di fatto vista l'esperienza dell'amministrazione Trump 1, i dazi poi applicati hanno portato comunque a prezzi maggiori per gli stessi consumatori americani. Da qui l'ho presa alla larga per dire che cosa? Che a febbraio gli statunitensi si sono dimostrati meno ottimisti sull'economia rispetto al mese precedente. L'indice sulla fiducia redatto mensilmente dal Conference Board, è un gruppo di ricerca privato, è sceso dai 104,1 punti di gennaio a 98,3 punti, quindi evidentemente ci sono timori da parte dei grandi gruppi di osservazione, grandi gruppi che rappresentano anche i consumatori, che poi questa politica così aggressiva da parte di Trump possa avere ricadute non certamente positive negli acquisti, nel carrello, chiamiamolo così, di tutti i giorni. Questo per quanto riguarda l'aspetto economico. Sul fronte politico, lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, si prepara a uno degli esami più importanti della carriera, a far approvare il piano di bilancio che Donald Trump chiede a gran voce, che prevede tagli alle tasse ma anche una forte riduzione delle spese per finanziarli. Il voto al provvedimento è atteso nella serata americana e vedremo poi durante anche il GR di Radio 24 come andrà questo voto. Che l'Ucraina sia un forziere di terre rare lo abbiamo forse scoperto, onestamente parlo sempre per me, nelle ultime settimane, quando lo stesso Trump ha chiesto in maniera molto rude che gli impegni americani nei 3 anni di guerra siano di fatto, chiamiamo le cose con il loro nome, siano ripagate anche con un ritorno attraverso le terre rare, ma comunque queste terre rare presenti in Ucraina valgono ben 11 miliardi, dunque viene giudicato veramente un forziere se pensiamo che il vecchio continente, per quanto l'Ucraina è più a est, è abbastanza povero di questi materiali. Invece con la riapertura di questo dialogo anche a distanza tra Stati Uniti e Russia, che forse potrebbe portare alla fine della guerra in Ucraina, dovremo vedere poi se sarà, come dicono tutti, come auspicano tutti, una pace giusta e duratura. Dobbiamo aspettarci delle prossime mosse da parte anche dei paesi europei, che al momento sono rimasti abbastanza a guardare. Allora, il Consiglio europeo straordinario è fissato per il 6 marzo, mentre sembra che domenica vi sarà un incontro dei leader europei a Londra. A fare gli ospiti di casa il premier del Regno Unito, Keir Starmer. E dico questo perché in quella riunione si potrebbe discutere di quali fondi, a quali fondi far riferimento per aumentare comunque la spesa per la difesa europea. E allora Keir Starmer annuncia, per esempio, per quanto riguarda il Regno Unito, spese per la difesa che salirebbero al 2,5% del PIL dal 2027. E tra l'altro, se questo può sembrare anche un rientro preso alla lontana, questo avvicinamento di Starmer dopo la Brexit del Regno Unito all'Unione Europea, sembra, almeno lo anticipa il Financial Times, che tra Londra e Bruxelles si stia pensando ad un fondo comune proprio per aumentare i fondi per la difesa. Vado veloce, siamo alle 17.25, ancora dati internazionali. Il PIL della Germania è sceso negli ultimi tre mesi del 2024, è sceso dello 0,4% rispetto ad un anno prima e dello 0,2% se si confronta con i tre mesi precedenti. E che l'economia tedesca non viva proprio un periodo rigoglioso lo indica anche il deficit, che è a 118,8 miliardi, il 2,8% del PIL. Per quanto riguarda il nostro paese, e vado così veloce, facciamo un refresh sulla pagina dello spread. In questo momento 107 punti con un rendimento decennale al 3,53%. Il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche oggi ha segnato una pagina positiva per quanto riguarda l'asta dei titoli di Stato, con 4,25 miliardi di BTP short term indicizzati. Se ne è parlato molto in forma molto polemica con il decreto mille proroghe sulla riammissione alla rottamazione quater, e parliamo dunque di fisco. Le domande, lo ricordiamo, entro il 30 di aprile. Tutto è nero su bianco con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto mille proroghe. La casa è un bene importante, si è sempre detto, per gli italiani, ma sembra iniziarlo ad essere anche per gli stranieri, perché ben il 30% degli stranieri compra casa in Italia per la pensione. E non sono solo multimilionari, innamorati della Toscana, gli stranieri che scelgono l'Italia per comprare una seconda casa, ma sono anche persone con una disponibilità media, ed è questo un andamento interessante da uno studio di settore. E invece Nomisma ci dice che nel 2025, sempre sul mercato dell'immobiliare, ci si attende una stabilizzazione del mercato con un leggero aumento delle compravendite rispetto ad una tenuta sostanziale dei prezzi. Uno degli elementi di negatività, di debolezza della nostra economia, chi segue Focus Economia ma anche i GR di Radio 24 lo ha sentito, perché ci sono stati diversi approfondimenti. La produzione industriale, insomma, praticamente due anni che segna un segno negativo. questo per quanto riguarda logicamente la media del nostro paese. Sì, invece andiamo a vedere la produzione industriale di singole zone. Per esempio la produzione industriale di Milano cresce più della media ed è a un più 1,5%. E poi tutto il capitolo della Beko, la vertenza Beko, la multinazionale turca che ha rilevato fabbriche ex Whirlpool in Italia. Non si capisce, almeno io veramente non riesco a capire ultimamente da che parte si stia andando, perché vi sono sicuramente, anche con un grande sforzo del Ministero del Made in Italy, nuove risorse per uscire, per far uscire questa azienda, ma il settore dalla crisi, ma non si riesce a capire se siano misure tampone o se veramente la Beko, come tutta la filiera, possa essere rilanciata. E allora, a parte la presenza dell'ex sindaco di Firenze, europarlamentare del PD Dario Nardella in Turchia proprio per parlare con i vertici della multinazionale, ma quello che più ci interessa è stata confermata la sostenibilità dello stabilimento di Comunanza in provincia di Ascoli Piceno, ma con un terzo di volumi prodotti in meno e circa 80-100 esuberi. Ribaditi i 68 esuberi nello stabilimento di Melano a Fabriano e leggero calo di uscite tra gli impiegati, attualmente 220, tutto ciò a fronte di 77 milioni di investimenti nelle Marche da Beko Europe. Questo in estrema sintesi l'esito per i siti marchigiani dell'odierno incontro del tavolo tecnico tra i rappresentanti della NewCo turco-americana e i sindacati di categoria. In realtà l'incontro, scusate, non è odierno, ma è l'incontro di ieri. Dunque, come stavo dicendo poc'anzi, si cerca regione per regione, dove ci sono i vari stabilimenti, di cercare di diminuire un impatto che è sicuramente negativo nella crisi della filiera, ma anche di questo gruppo multinazionale. Direi che abbiamo fatto una panoramica importante per quanto riguarda le notizie internazionali, ma anche quelle che riguardano il nostro paese. Possiamo fare la pausa dedicata al meteo e poi di nuovo insieme per Focus Economia.
Tempo in diretta.
Nelle prossime ore rovesci e locali temporali colpiranno buona parte del settore tirrenico e del nord. Nella mattinata di domani poi vedremo ancora acquazzoni anche intensi, specie tra Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. Andrà meglio in Sardegna e all'estremo sud. Dal pomeriggio il maltempo si concentrerà sul nord-est e sul basso Tirreno, con ancora piogge e locali temporali. Temperature in calo, con quota neve intorno agli 800 metri sulle Alpi e sui 1200 metri sul nord dell'Appennino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo ora dell'importante accordo, ma del forum imprenditoriale che c'è stato ieri a Roma tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, conclusi 40 accordi, ma con l'impegno da parte degli Emirati Arabi Uniti di investire ben 40 miliardi di dollari nel nostro paese. Contratti questi sottoscritti dai principali player italiani, alla presenza della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dello sceicco Bin Zayed. E per rimanere alla Premier Meloni, poco fa con un comunicato di Palazzo Chigi è intervenuta sull'accordo di fusione tra l'italiana Saipem e la norvegese Subsea 7, e accolgo con grande soddisfazione la notizia dell'accordo, dice la Premier. Premier, operazione estremamente rilevante che consentirà di far nascere la prima azienda globale nel settore dell'ingegneria energetica. Il futuro gruppo avrà sede in Italia e metterà a fattor comune i punti di forza che caratterizzano già oggi Saipem e Subsea7, due realtà altamente complementari per presenza geografica, competenze, capacità, flotte navali e tecnologia. Così dunque la Presidente del Consiglio Meloni. Ma tornando a questo incontro, al forum imprenditoriale tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, è un importante accordo proprio perché fa dell'Italia anche un hub, per esempio, per la cosiddetta via del cotone, ovvero un'alternativa alla via della seta. Quella veniva dalla Cina, questa ha la sua base di partenza dall'India, passa anche per gli Emirati per arrivare poi nel nostro paese e scavalcare l'Atlantico per arrivare poi negli Stati Uniti. Ma non solo di questo, ma anche di tutto ciò che riguarda il forum di ieri parliamo con il nostro gentile ospite, che è Giovanni Bozzetti. Buonasera Bozzetti.
Buonasera.
Grazie della sua partecipazione. Ricordiamo Giovanni Bozzetti, tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione verso gli Emirati. E Bozzetti, allora, come sempre accade, anche per semplificazioni giornalistiche, si è dato molto spazio all'impatto dell'accordo, ovvero i 40 miliardi di dollari, che è un impatto molto importante se pensiamo che circa un mesetto fa, analogo incontro della Premier in Arabia Saudita, che è comunque un colosso petrolifero, gli accordi siglati in quell'occasione sono stati di 10 miliardi e già all'epoca noi giornalisti definimmo un accordo molto importante. Ma per andare al di là dei 40 miliardi, qual è il primo aspetto importante dell'incontro di ieri, secondo lei?
Beh, si è trattato di una giornata storica, anche perché la cooperazione bilaterale che già era in atto tra i due paesi è stata elevata a quella che è una vera partnership strategica, e questo spalanca letteralmente le porte alle aziende italiane desiderose di ampliare i propri mercati di sbocco verso gli Emirati Arabi Uniti, ma spalanca anche le porte italiane a eventuali investitori emiratini che vogliono investire nel nostro paese. E devo dire che questo è anche una testimonianza dell'ottimo lavoro che è stato svolto per dar fiducia a investire in Italia. Quindi 40 miliardi rappresentano effettivamente una cifra elevata, che sono certo che potranno rappresentare anche un volano di sviluppo economico nel nostro paese.
Chiaro. Ricordo solamente pochi numeri ma indicativi. Nei primi 9 mesi del 2024 l'interscambio è stato vicino ai 9 miliardi, ma noi dobbiamo vedere la percentuale di crescita rispetto all'anno precedente, c'è un più 14%. Possiamo dire che questo interscambio, per nostra fortuna, al momento è sbilanciato, perché abbiamo 7 miliardi di esportazione e il resto di import. Quali sono, secondo lei, Bozzetti, le prospettive più importanti di crescita di questo accordo, ovvero i 40 miliardi, che sono tanti e lo ribadiamo, e quali sono i settori che ne potrebbero beneficiare maggiormente?
Beh, allora iniziamo a dire anche che abbiamo avuto un più 50% negli ultimi 5 anni delle esportazioni italiane verso gli Emirati, e che l'Italia è il secondo partner europeo per gli Emirati. I settori che ne possono beneficiare sono sicuramente l'intelligenza artificiale, che è trasversale a molti ambiti, la farmaceutica, le infrastrutture, l'agritech, che vede moltissime eccellenze nel nostro paese, la difesa, i data center, che come sappiamo sono anche molto energivori, quindi nel momento in cui si investe in data center in Italia poi ne beneficiano anche le aziende che forniscono energia elettrica, la sostenibilità e le energie, che vede l'Italia come leadership in Europa, come sappiamo, di queste tecnologie, l'industria ad alto contenuto tecnologico, e poi anche cultura e formazione e l'aerospazio. Quindi questi sono i settori principali, ma bisogna anche parlare a mio modo di vedere, anche dell'Africa, perché noi siamo impegnati in interventi di cooperazione in Africa, lo sono anche gli Emiratini, e uno degli accordi prevede proprio di congiuntamente effettuare investimenti in Africa.
Ecco, tra l'altro, e qui riconosco tutta la mia ignoranza, pur avendo poi seguito ieri in prima persona il forum imprenditoriale, sono stato piacevolmente sorpreso dal fatto, ma lei lo ha già anticipato, di come gli Emirati abbiano anche loro delle eccellenze di punta sull'energia alternativa. Uno potrebbe pensare che comunque in generale, pensando al Medio Oriente, i paesi ricchi di petrolio, anche se gli Emirati sono un caso a parte, possano comunque non aver puntato sulle energie alternative, ma anche, lei diceva, sullo spazio o sull'intelligenza artificiale. Invece mi sembrano tutti aspetti questi molto futuristici, ma non futuristici in maniera negativa, futuristici con i piedi già ben piantati a terra.
Sì, senza dubbio. Tra l'altro gli Emirati, pur essendo uno dei maggiori produttori estrattori di petrolio e di gas, hanno già una centrale nucleare attiva e stanno avendo anche la seconda breve. Hanno il più grande solar park del mondo per la produzione di energia dal sole. Hanno anche la produzione di energia dal moto ondoso delle acque del mare, quindi sono molto avanzati in questo, sono molto avanzati nell'intelligenza artificiale, hanno una visione verso il futuro. C'è una frase straordinaria che dice proprio Sheikh Mohammed bin Zayed, che è arrivato a Roma, che dice: noi celebreremo l'ultimo barile di petrolio, che sta a dire che comunque il nostro futuro è dopo il barile di petrolio, e quindi dobbiamo già prepararci adesso e spingere su industrie alternative.
Chiaro. Una delle negatività storiche dell'Italia è quella della scarsa attrattività proprio dei capitali stranieri. In questo caso il forum imprenditoriale, la giornata di ieri, sembrerebbero andare e confermare il contrario, al punto che Confindustria, con il suo presidente Orsini, sottolineano l'importanza della collaborazione economica bilaterale proprio perché sono accordi determinanti per il futuro del nostro sistema. Ricordo coinvolti, lo dicevo già prima, i player nazionali più importanti, da Cassa Depositi e Prestiti ad Eni, Fincantieri e l'Enel. Nel caso dell'Enel, lo ricordava il nostro ospite Giovanni Bozzetti, per esempio c'è un memorandum of understanding proprio sul nucleare.
Sì, esatto, e tra l'altro devo dire che la Presidente Meloni ha dichiarato più di una volta che bisogna attuare un sistema di attrattività per gli investimenti stranieri e quindi istituire anche un ambiente che possa favorire questi investimenti con una certezza dei tempi amministrativi, sicuramente dei tempi legislativi e con la possibilità di creare una sorta di cabina di regia a supporto di questi investitori. All'estero vi sono tante autorità per gli FDI e anche l'Italia sta operando in tal senso anche col Ministero del Made in Italy. Quindi questa nuova ventata dà maggior fiducia agli investitori stranieri, prova ne sono i 40 miliardi degli Emirati Arabi Uniti, che però tengo a precisare scaturiscono anche da un altro aspetto, che è la relazione umana, perché negli Emirati, come in Italia, è molto importante la relazione umana, che va perseguita, e quindi vi è stata questa relazione che è stata perseguita anche dalla Premier Meloni con il presidente Mohammed bin Zayed al Nahyan, da cui poi sono scaturite tutte queste opportunità.
Chiaro, quindi rapporti umani, e viene sempre ribadito anche dalla Presidenza del Consiglio, sono importanti per la politica internazionale. Siccome un argomento che lei ha introdotto, e qui arriva una mia battuta, ma che le chiede un suo commento brevissimo, gli Emiratini sanno in che situazione si vengono a mettere nel momento in cui investono in Italia con i lenti i tempi della giustizia per controversie, qualora mai ci fossero?
Lo sanno, sono già stati scottati dal caso Alitalia e dal caso Avio Piaggio, quindi lo sanno perfettamente.
Perfetto.
Ma sanno anche che i tempi cambiano, evidentemente, e che le prospettive cambiano, quindi Adesso credono fermamente nell'Italia, credono fermamente che l'Italia sia il luogo dove investire e che l'Italia rappresenti la porta d'ingresso verso l'Europa, come gli Emirati rappresentano la porta d'ingresso verso il Middle East, il sud-est asiatico e l'Africa.
Bene, perfetto così, grazie al nostro ospite Giovanni Buzzetti e noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Minuti in questo momento, di nuovo insieme Focus Economia. 349-2386-6 il numero per i vostri sms e WhatsApp. C'è giustamente qualche ascoltatore che dice che stiamo facendo uno spot per il governo, ma forse non è un ascoltatore di così lunga data, perché chi da anni, ben 24, segue Radio 24, sa che abbiamo sempre dato spazio a tutti i governi che hanno sempre fatto questi incontri così importanti bilaterali, governi poi giudicati anche da noi stessi a posteriori in base ai risultati che hanno portato. Questo per ringraziare comunque tutti i nostri ascoltatori, soprattutto quelli che ci criticano per quello che diciamo, in questo caso per quello che dico io non mi assumo la responsabilità per quello che dice egregiamente sempre il nostro vice direttore esecutivo Sebastiano Barisoni. Ora lo spazio veloce per un flash sui mercati, FTSE MIB, quindi parliamo di Milano più 0,63%, lo avevamo detto in apertura di programma, bene soprattutto il settore delle banche con MPS che guida i listini, il listino ha un più 5,30%, Unicredit 2,84%, Popolare Sondrio 2,71% e poi, per quanto non è comunque un istituto di credito, una banca, bene Leonardo con un più 2,48%. Tra l'altro Leonardo, almeno a leggere gli esperti, starebbe beneficiando anche di questi accordi internazionali, soprattutto con Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Per quanto riguarda il resto dei mercati internazionali, quello che ci preme guardare in questo momento è sempre Wall Street, dove faticano i tecnologici con il Nasdaq a meno 1,69%, mentre il Dow Jones è meno 0,14%. Volevo dire un'altra cosa sui mercati, ma un argomento questo che affronteremo più tardi, parlando del settore delle auto, particolarmente penalizzata a Wall Street il titolo di Tesla, perché almeno per quanto riguarda il mercato europeo, che ha visto una diminuzione delle immatricolazioni, ma un miglioramento per quanto riguarda le immatricolazioni dell'elettrico, invece vi è stato un dato decisamente negativo per Tesla, ed è un aspetto questo che bisogna capire, perché proprio l'azienda di Elon Musk sia stata penalizzata. Detto questo, direi di chiudere la parte dedicata ai mercati e veniamo a parlare dell'Ucraina, facendo un bilancio dei danni soprattutto al settore agricolo. Allora, ieri 3 anni di guerra dall'inizio dell'aggressione, questo lo dobbiamo ricordare, dell'aggressione russa all'Ucraina, e quello che ci interessa a noi oggi sono le ricadute sia sugli agricoltori ucraini e di conseguenza anche sull'agricoltura italiana. Per quanto riguarda le ricadute sui nostri agricoltori, i 3 anni di guerra hanno portato ad un più 21% dei costi per le aziende agricole, mentre per quanto riguarda l'esportazione dei prodotti agricoli da parte dell'Ucraina vi sono dei dati abbastanza altalenanti, perché all'inizio sicuramente c'è stata una frenata, invece poi un'accelerazione in attesa. Ma comunque di tutto ciò parliamo con il nostro ospite, con Riccardo Forgione, coordinatore centro studi di Divulga. Buon pomeriggio Fargione.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
Fargione, allora non so se ho detto bene nella mia premessa, partirei dagli agricoltori dell'Ucraina. Hanno avuto sicuramente in generale una diminuzione della loro produzione, perché la guerra ha penalizzato, se non sbaglio, un agricoltore su tre, più penalizzate le zone contese, ma in generale per le esportazioni, parliamo di grano e mais soprattutto, vi è stato sicuramente una frenata nei primi tempi della guerra, e però recentemente vi sono stati andamenti di tutt'altro segno. Come mai questo scenario?
Sì, esattamente, il conflitto ha interessato sicuramente la produzione locale ucraina, ma diciamo non ha frenato quello che è il peso dell'Ucraina in termini di produzione. Pensiamo in particolare a prodotti di eccellenza che arrivano per eccellenza che arrivano da quei territori, che sono in particolare i prodotti cerealicoli. Penso al frumento tenero che arriva da questi territori e che sostanzialmente, come ha detto, ha sostenuto delle fasi alterne, ma che diciamo ha portato a un incremento notevole delle importazioni in questi ultimi mesi dall'Ucraina. In particolare appunto il nostro paese ha segnato un aumento importante delle importazioni. Questo evidentemente è frutto di un riposizionamento anche delle geografie, dei flussi commerciali dell'Ucraina verso anche i paesi europei. L'andamento altalenante è stato dovuto sostanzialmente anche a una serie di misure che sono state messe in campo per diciamo garantire i flussi commerciali dell'Ucraina. Penso prima alla Black Sea Green Initiative, che è sostanzialmente l'iniziativa sui porti del Mar Nero, ma poi successivamente anche con le corsie di solidarietà che hanno avuto l'obiettivo sostanzialmente di garantire l'export ucraino. È chiaro che evidentemente è importante monitorare queste importazioni dall'Ucraina, perché vanno sostanzialmente a generare degli impatti notevoli anche sulle quotazioni del frumento italiano e nazionale, perché evidentemente se abbiamo degli eccessi di importazioni, certo, in determinati, certo, periodi in particolare, questo abbassa notevolmente le quotazioni nazionali in modo rilevante. Considerate che diciamo in questo periodo che abbiamo analizzato, in particolare dal 2024 rispetto al pre-guerra, abbiamo avuto degli incrementi notevoli delle importazioni di frumento tenero, che è aumentato di circa 5 volte, ma anche il mais, che ha raggiunto 2 milioni di tonnellate di arrivi, che è quadruplicato in questo periodo. Quindi evidentemente degli elementi che in termini di flussi commerciali incidono in modo importante sulle produzioni locali, nazionali e italiane.
Certo, senza parlare, ma non lo facciamo qui, sarebbe tema di altri spazi, anche della qualità stessa di questi prodotti che arrivano dall'Ucraina con meno controlli rispetto al prodotto nostro. Ma comunque, detto questo, Fargione giustamente ci ricordava, per esempio, qui una tabella che l'Ucraina nel 2021 esportava cereali per 732.000 tonnellate, arrivando nel 2024 a quasi 3 milioni di tonnellate. E per il frumento tenero vi è stata una crescita da 122.000 tonnellate a 586.000. Ma Fargione, perché si è dato, io capisco aiutare l'Ucraina, ma perché si è dato la possibilità di un export senza nessuna restrizione a questi prodotti, sapendo che si andava comunque a penalizzare dei produttori europei?
Ma evidentemente per alleggerire le pressioni su questi paesi che già sono interessati ovviamente dal conflitto, è bene innanzitutto evidenziare che diciamo, queste dinamiche servono delle clausole di salvaguardia. Evidentemente sono importanti sicuramente tutte le strumentazioni che sono state messe in campo in termini di aiuto, ma pensiamo che siano altrettanto importanti anche diciamo delle strumentazioni in termini di salvaguardia delle produzioni nazionali ed europee, ed in particolare mi piacerebbe citare anche la clausola di salvaguardia, no? Che è questo strumento, certo, di cui l'Europa si è dotata per quanto riguarda gli arrivi di prodotti che in qualche modo vanno a implementare delle tariffe qualora gli arrivi siano degli arrivi spropositati in termini di rapporto a quelli che erano gli arrivi precedenti. Certo.
Fargione, abbiamo meno di un minuto, le ricadute negative sulle aziende agricole italiane ci sono state, lo dicevamo in apertura, più 21% i costi, una gran parte è fatto dal costo dell'energia che è aumentato per tutti, ma vi è anche la componente dei concimi. Ci spieghi questo secondo aspetto brevemente?
Sì, in sostanza diciamo incide, i costi energetici guidano un po' tutti gli aspetti che hanno determinato sostanzialmente un incremento dei costi di produzione delle aziende. Le consideri più 21% i costi complessivi, ma i costi energetici hanno rilevato anche degli aumenti del 66%, quindi certo, evidentemente un impatto importante su cui i paesi coinvolti dal conflitto avevano un peso rilevante sia sul fronte energetico ma anche sul fronte dei fertilizzanti. Sul fronte energetico è un dato velocissimo
che siamo in chiusura.
Prima del conflitto la Russia rappresentava il 40% degli arrivi di gas, oggi circa il 4%, quindi evidentemente un riposizionamento generale anche degli arrivi energetici.
Benissimo, grazie a Riccardo Fargione, coordinatore Centro Studi di Vulga. Noi ci fermiamo per le GR di Radio 24 delle 18.
Focus Economia.
Focus Economia, di nuovo insieme in studio Vincenzo Miglietta. Parliamo ora del mercato del lavoro, perché in Italia vive una delle fasi migliori in termini sia di occupazione sia di disoccupazione, con un tasso che a gennaio si è attestato ai minimi storici, ma leggendo tra le righe degli ultimi dati si riscontra un profondo divario di genere. In sostanza, nel lavoro le donne in Italia sono ancora un passo indietro sia come retribuzioni, e cercheremo di capire il perché, e sia anche come proprio percentuali di occupazioni. Allora, come sempre, è molto importante far riferimento ai numeri, soprattutto per me, per non dire inesattezze. Per esempio, nel settore privato, perché queste differenze logicamente si vivono soprattutto nel settore privato, laddove vi sono evidentemente contratti più diversificati, nel settore privato extra agricolo il valore medio delle retribuzioni orarie nel 2022 è stata pari a 11,75 euro, puntando logicamente il focus sui soli stipendi femminili, e il dato risulta quindi essere il più basso. Questo lo si legge nel report Istat dell'Istat, occupazione, retribuzioni e costo del lavoro dei dipendenti privati. Dunque non solo differenze sul fronte della retribuzione, ma dicevamo proprio in termini percentuali di impiego. Di tutto questo parliamo con la nostra ospite, la professoressa Paola Profeta, prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità all'Università Bocconi e professoressa ordinaria di scienza delle finanze presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università Bocconi. Buonasera, professoressa Profeta.
Buonasera a voi tutti.
Grazie della sua partecipazione. Dicevo, professoressa, dunque forse negli ultimi decenni non ci sono mai stati indicatori così positivi sul mondo dell'occupazione, ma permangono queste differenze di genere. Da dove vuole partire per cercare di spiegarci perché sussistono?
Allora, le differenze ci sono ancora, soprattutto nel termine dell'occupazione, perché come abbiamo detto il tasso di occupazione femminile è molto al di sotto di quello maschile ed è soltanto di poco superiore al 50% nel nostro paese, il che significa che grosso modo una donna su due lavora in Italia, e questo è ancora il dato più basso in Europa, in tutti i paesi europei. In più ci sono delle differenze salariali, quindi tra certo. le persone che lavorano le donne guadagnano meno degli uomini, anche se questo è molto diverso poi tra i diversi settori, le diverse occupazioni e così via, e quindi è un dato, diciamo, da leggere poi con attenzione insieme anche al precedente, cioè i due dati vanno un po' guardati insieme. Ovviamente ci sono tutta una miriade di ostacoli che non sono comunque stati affrontati o risolti nel passato e che noi conosciamo bene, ma purtroppo sono ancora presenti. Non è soltanto un tema di come va in generale il mercato del lavoro, il lavoro femminile ha delle proprie specificità che richiedono quindi di essere analizzati in maniera precisa. Gli ostacoli ovviamente vanno da una ripartizione differenziata tra uomini e donne del lavoro di cura, dei carichi familiari, che ancora nel nostro paese è molto marcata, con le donne che fanno la maggior parte del lavoro di cura e non parliamo solo di bambini ma anche di anziani, e del lavoro domestico rispetto agli uomini. Anche qui abbiamo uno sbilanciamento che è il più alto dei paesi con cui tipicamente ci confrontiamo in Europa. Abbiamo certo. un sistema di politiche familiari, pubbliche, che non aiuta, nel senso che comunque c'è ancora carenza di servizi, in particolare degli asili nido, dei servizi di assistenza alla prima infanzia, che sappiamo avere come conseguenza sia una maggiore occupazione femminile e sia anche una maggiore fecondità, tant'è vero che noi abbiamo un problema su entrambi gli aspetti nel nostro paese. E poi c'è un tema anche di partecipazione appunto dei padri, per esempio i congedi di paternità sono ancora molto limitati, di 2 settimane, rispetto a quelli di maternità che invece sono molto estesi. Insomma, c'è un complesso, diciamo,
un complesso di fattori.
Di fattori, esatto, su cui bisognerebbe intervenire in maniera più incisiva sia dal lato delle imprese sia dal lato del governo, perché ormai questa situazione è un po', diciamo, in stallo da parecchi anni.
Quindi, ecco, professoressa, è desolante constatare che a fronte di un'occupazione che in generale aumenta, non sono sicuramente le donne a beneficiarne, non è sicuramente, credo io, un problema di formazione, perché probabilmente forse l'universo femminile è anche professionalmente più preparato, visti anche i risultati scolastici, o sbaglio?
Sì, esatto, le donne sono ormai più istruite degli uomini, visti i risultati scolastici ma anche universitari, perché certo. oggi come oggi le donne rappresentano la maggior parte degli studenti universitari e dei laureati nel nostro paese. Questo peraltro è vero al nord così come al sud, quindi in tutto il paese. Certo è che c'è ancora un po' una segregazione per discipline, quindi abbiamo una carenza di donne nelle cosiddette discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che sappiamo stanno un po' trainando anche l'economia e i lavori del futuro, quindi c'è una preoccupazione in questa direzione sul lato femminile, però sicuramente dal punto di vista della formazione abbiamo fatto dei passi avanti
notevoli. Professoressa, le volevo chiedere, perché abbiamo circa un minuto da adesso,
sì.
abbiamo spiegato quali sono gli ostacoli ad una piena occupazione femminile. Quello che io non riesco a capire è perché vi sono le differenze salariali, ovvero a parità di lavoro tra me ed una collega non vedo perché poi si creino però delle differenze salariali che vengono evidenziati dai vari report. Com'è possibile questo?
Allora, è possibile perché in realtà non è mai a parità di lavoro, a parità di mansione, nel senso che sì, è a parità, diciamo, di competenze, di caratteristiche, di curriculum e così via, ma gli uomini tipicamente poi vengono messi in delle posizioni leggermente più di responsabilità, piuttosto che ricevono delle retribuzioni variabili come bonus eccetera più alte,
per cui
sono messi sempre in una responsabilità leggermente superiore che giustifica il fatto che siano pagati di più, perché altrimenti sappiamo che comunque, diciamo, se fosse esattamente tutto identico per contratto questo non potrebbe succedere.
Infatti facevo riferimento, ecco, all'anomalia della parità di contratto, ma lei ci ha spiegato che evidentemente sono delle dinamiche marginali relative alle cariche che gli uomini evidentemente ricoprono in alcuni settori e anche a dei bonus che gli vengono riconosciuti.
retributivi in realtà sono calcolati come il salario medio femminile rispetto al salario medio maschile, quindi tiene conto del fatto che le donne sono tipicamente, anche avendo tutte le stesse caratteristiche, certo, sono messe in posizioni inferiori.
Perfetto, io la ringrazio, grazie alla professoressa Paola Profeta, noi ci fermiamo per il traffico e poi di nuovo insieme.
Focus Economia.
Parliamo ora del mercato delle auto. Sicuramente sta vivendo questo settore un periodo, una congiuntura negativa per tanti motivi, sia le incertezze normative, soprattutto in Europa per i prossimi decenni, ma anche una carenza, e qui lo dico da consumatore, probabilmente di modelli, figlia proprio delle incertezze di fronte alle quali sono le case automobilistiche, ovvero siccome non sanno come evolverà il mercato nei prossimi anni, secondo me hanno frenato anche nell'offerta di nuovi modelli. Da qui la difficoltà da parte dei consumatori, anche coloro che se lo possono permettere, di acquistare nuovi veicoli. Ma comunque oggi sono usciti i dati sul gennaio di quest'anno rispetto ad un anno fa, e vi è stata un'ulteriore frenata del settore, quindi un 2025 che inizia con il freno a mano tirato, se vogliamo dare un'immagine relativa al mondo delle auto. Giù le immatricolazioni per quanto riguarda l'Europa, mi sto riferendo all'Europa, giù le immatricolazioni in generale rispetto ad un anno fa. Quello che almeno a me ha sorpreso molto è che invece sono in controtendenza le immatricolazioni dei veicoli elettrici, ma non stiamo parlando di percentuali dello 0, ma stiamo parlando di percentuali a due cifre. Ma comunque, per fare una fotografia sul mercato delle auto, abbiamo chiamato uno dei massimi esperti del settore, Gian Primo Quagliano, direttore generale del centro studi Promotor. Buonasera Quagliano.
Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora Quagliano, sono rimasto sorpreso solamente io di questa crescita dell'elettrico a due cifre, oppure lei invece, che vive in questo settore, non è rimasto stupito?
Non è una grande crescita, stiamo recuperando quello che è stato perso nell'anno scorso e nell'anno precedente, in particolare con la fine degli incentivi in Germania. Ci sono incentivi invece molto interessanti nel Regno Unito, ma è stato fatto notare che l'anno scorso per questi incentivi sono stati spesi ben 5 miliardi e mezzo di sterline, una cifra enorme.
Enorme, enorme.
E che non si può continuare a spendere, quindi direi che è un fuoco di paglia questa ripresa dell'auto elettrica, perché le prospettive non sono assolutamente positive.
Quindi lei ci sta dicendo che è di fatto una bolla questa dell'auto elettrico, perché laddove viene venduto è solamente in funzione degli incentivi, come tutte le bolle, è destinata a sgonfiarsi.
È così, e la situazione del mercato è difficile perché c'è questa forte pressione sull'auto elettrica, ci sono le case automobilistiche costrette a vendere, ad avere una certa determinata composizione delle vendite che risponde appunto ai criteri stabiliti, certo, per la transizione energetica, e quindi siamo in una difficoltà molto seria. E come d'altra parte tutti sanno, abbiamo aperto la porta alla penetrazione cinese in Europa nel settore dell'auto.
Ecco, Quagliano, questo aspetto mi interessa molto perché, ripeto, il primo interessato sono io, perché non ho seguito tantissimo l'evoluzione del settore. Prima però ricordo i dati di questo gennaio. Allora, vi è stato un calo del 2,1% rispetto a gennaio di un anno fa, con volumi che restano, lo dico ai nostri ascoltatori, lo dico a me stesso, ben del 18,8% inferiori ai livelli pre Covid, dunque prima la mazzata del Covid, poi l'incertezza normativa sul futuro dell'auto in Europa. È il combinato di questi due aspetti che ha aperto la strada ai cinesi, o che errore è stato fatto per far entrare i cinesi, che poi tra l'altro fanno anche delle ottime macchine anche sotto l'aspetto estetico?
Beh, i cinesi possono offrire dei prezzi molto più contenuti naturalmente, quindi è proprio mentre in un momento in cui i prezzi in Europa sono in forte aumento, soprattutto per l'automobile, questa è un'altra causa delle difficoltà attuali, perché i prezzi dell'auto non dovrebbero, dovrebbe, perché un'auto decolli, il costo annuo, il costo per acquistarla non dovrebbe essere superiore a quanto guadagna un operaio in un anno. Così sì. È stato per il decollo della motorizzazione di massa negli Stati Uniti ai tempi di Ford, e così è stato per il decollo
così è stato per noi, certo.
In Italia la 600 costava 600.000 lire e negli anni 50 del secolo scorso diede inizio al processo di motorizzazione di massa nel nostro paese.
Quagliano, quali sono stati gli errori più grandi, secondo lei, della governance europea nel settore dell'auto? Perché ci ritroviamo in questa condizione di adesso? Anche se io poi ho fatto una premessa che le auto, come tutti i prodotti commerciali, se io ho un modello che mi piace, probabilmente faccio anche uno sforzo per comprarlo. Non vedo in giro tantissimi modelli così allettanti. Non so se questa cosa che ho detto è solamente soggettiva o la condivide.
Ma c'è una forte resistenza all'auto elettrica. L'auto elettrica si compra soltanto con gli incentivi e tante volte non si compra neppure con gli incentivi. E questo perché l'auto elettrica viene vista come una soluzione molto meno performante in termini di comodità rispetto all'auto tradizionale. Ora, in Cina, dove l'auto elettrica sta decollando, anzi è già decollata, il passaggio per molti è dalla bicicletta all'auto elettrica, e quindi tutti sono contenti. In Italia non è così.
Certo.
La gente è già abituata a vetture molto performanti, in cui si va senza avere la minima preoccupazione di rimanere a piedi perché manca il carburante, e quindi questa transizione all'elettrico è molto molto difficile. E fra l'altro si sta parlando proprio in questi giorni da marzo di rivedere la posizione dell'Unione Europea.
Sì, certo, anche se poi Quagliano, qualcuno mi deve spiegare come faccia, con tutto il rispetto, sia chiaro, la persona cinese che va fino a ieri in bicicletta il giorno dopo a comprarsi l'auto elettrica. Cioè, questo per tornare a dire che secondo me quel mercato lì tutto trasparente non è, nel senso che il governo aiuta molto le aziende automobilistiche cinesi. Detto questo, Quagliano, le volevo chiedere perché vi sono alcuni marchi che sono più penalizzati di altri. Parlo tra i marchi automobilistici storici del vecchio continente.
Lei vuole parlare di Stellantis. Stellantis ha notevoli problemi, infatti
certo.
È il marchio che in questo momento sta perdendo di più. Le ragioni sono molte e non ci basta il tempo di questa intervista. E però il problema è un problema serio per tutti, anche quelli che hanno risultati apparentemente migliori sono in gravi difficoltà, perché le multe dell'Unione Europea colpiscono fortemente, e quindi bisognerà che si trovi una soluzione diversa. D'altra parte non si può pensare di imporre l'auto elettrica,
no,
quando nessuno al mondo lo fa, in particolare non lo fanno gli Stati Uniti, e l'America di Trump non pare certo sul punto di cambiare indirizzo politico, anzi semmai avrà un indirizzo politico ancora più negativo nei confronti delle istanze degli ecologisti, è già stato dichiarato.
Certo. Però forse Quagliano, certo, se vogliamo trovare forse dal mio punto di vista anche degli aspetti positivi in questa forma aggressiva di Trump, chissà che non faccia riflettere, almeno riflettere la governance europea se la strada intrapresa nell'automotive è quella giusta. Tra l'altro, non so se lei mi conferma che, per esempio, anche qualora arrivassero dei dazi sull'acciaio europeo, potremmo essere noi europei costretti ad andare a comprare un certo tipo di acciaio in India, in Corea, in Cina, dove sicuramente poi lo producono non in maniera così ecologica come facciamo noi. Sarebbe un'ulteriore mazzata sull'automotive del vecchio continente.
Potrebbe succedere anche questo, ma io penso che si è detto che in marzo si riaprirà il dossier dell'auto elettrica. Io penso che si prenderanno delle misure per allentare questa situazione che sta diventando sempre più imbarazzante e penalizzante. In particolare c'è una forte spinta perché si affianchi all'auto elettrica le auto ibride.
Certo.
Quantomeno le ibride plug-in, che sono quelle con la spina, quindi possono fare anche rifornimento di auto di benzina e poi di elettricità alle colonnine, quindi la situazione è in movimento. Mi pare che ci si sia resi conto di aver tirato troppo la corda e speriamo che si è detto che sarà nei mesi di marzo sia più la ragione che l'adesione alle ideologie.
Perfetto. Vedremo allora nelle prossime settimane. Grazie a Gian Primo Quagliano, direttore generale Centro Studi Promotor. Siamo in chiusura della nostra puntata di oggi. Allora un grazie va in regia a Roma ad Alessandro Chiappini, a Milano ad Anna Riva, in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa. Vi lascio alla Zanzara. Un saluto da Vincenzo Miglietta.